essi, cioè i medici, e mi scusino Domenica e Totino, ma più essi mi applicavano farmaci, più mi si oscuravano gli occhi a causa delle macchie bianche, finché divenni cieco del tutto.
Come adesso?
Non possiamo dirlo.
Sì, diciamo.
Per 4 anni rimasi cieco e ne soffrirono tutti i miei fratelli Achikar, che era il nipote, quello famoso. Achikar, nei 2 anni che precedettero la sua partenza per il Limaide, provvide al mio sostentamento. Solo 2 anni.
E gli altri 2 anni?
In quel tempo, gli altri 2 anni che succede? In quel tempo mia moglie Anna lavorava a domicilio, è una colf nel vero senso della parola, però una colf che si occupa soprattutto di sartoria, cioè tessendo la lana che rimandava poi ai padroni, ricevendone la paga. Siamo quasi contemporanei al libro del Siracide, e il libro del Siracide, devo leggere perché non mi ricordo mai i numeri, in 25-22 biasima tutti gli uomini che si fanno sostentare dalla propria moglie. È vergognoso, dice il Siracide, per un uomo stare a casa e far lavorare la propria moglie. Tobi, giusto per eccellenza, uno che cultualmente, liturgicamente, ritualmente seguiva la legge, deve fare questo, si deve far sostentare dalla moglie. Ora, nel 7° giorno del mese di Distro, i colpi di scena non sono finiti, quindi attenzione, è uno dei mesi tipici, che gli ebrei avevano preso dalla cultura ellenistica, cioè era un nome preso dalla cultura ellenistica. Quando tagliò il pezzo che aveva tessuto e lo mandò ai padroni, i padroni sono generosi, essi, oltre la mercede completa che aspettava, le fecero dono di un capretto da mangiare. Entra il quadro familiare di Tobi. Quando il capretto entrò in casa mia, si mise a belare, è cieco ma non sordo. Chiamai allora mia moglie e le dissi: da dove viene questo capretto? Non sarà stato rubato? Fiducia nei confronti della moglie, proprio al condo, Non sarà stato rubato? Restituiscilo ai padroni, poiché non abbiamo nessun diritto di mangiare cosa rubata. Sottolineo questo fatto perché è importante la relazione che c'è tra Tobi e la moglie, sarà importante per tutto il libro. Questo lo avevamo già visto nella relazione tra i patriarchi, ricordate la relazione tra Abramo e Sara, che Sara che macchina dietro Abramo e gli fa fare le cose, tra Rebecca e Isacco, tra Rachele e Lia in quello scontro e Giacobbe. Stiamo riportando le cose all'origine, Ella mi disse: mi è stato dato in più del salario, ma io non le credevo. Continua a ripetere, molta fiducia nei confronti della moglie, e le ripetevo di restituirlo ai padroni, e per questo mi vergognavo di lei. Allora, per tutta risposta, mi disse: attenzione a questo, vediamo se ci ricorda qualcosa. Dove sono le tue elemosine? Dove sono le tue opere buone? Ecco, lo si vede bene da come sei ridotto. Cosa vi ricorda? Già qualcuno Giacobbe, qualcuno Giobbe.
Giobbe.
La moglie, già la moglie gli aveva detto questo. Ma chi te lo fa fare a credere in questo Dio che ti ha messo nella malattia, ti ha tolto tutto? Vedete, la figura della moglie di Tobi richiama certamente la figura di Giobbe, che è il caposaldo della sapienza ebraica, ma richiama gli antagonisti della religiosità ebraica, della giustizia ebraica, dicendo: ma vi conviene essere ligi alla legge? Vi conviene seguire una legge quando soffrite come gli altri, siete poveri come gli altri, morite come gli altri? Forse anche più provati degli altri, perché siete nella diaspora e nell'esilio. Questa domanda non serve solo a Tobi, forse serve più ai lettori, cioè a noi, a chi si mette davanti. Conviene seguire Dio? Per adesso non c'è una risposta. Tobi è nelle sofferenze perché è cieco, ha perso molto dei suoi beni, non può recuperare il suo denaro perché il denaro è lontano e non può ritornare perché è cieco, e la moglie gli dice: ti conviene seguire Dio? Pensate, invece di pensare a lei, pensa a te stesso. Come? Fa il mantenuto, oltretutto, grazie Pietro. I primi capitoli dei nostri libri servono sempre a dei libri biblici servono sempre a presentare, e noi su questo, a questo serve leggere la Bibbia tutta, per presentare qual è la problematica. Abbiamo riso un po', no? È giusto, e ci vuole far anche sorridere il racconto, ma la problematica è questa: conviene seguire Dio? Beh, con l'animo affranto dal dolore sospirai e piansi. Poi iniziai questa preghiera di lamento. Ricordate questo elemento che avevamo già detto per la sapienza, cioè anche quando ci sono le sofferenze e il massimo della pena, l'uomo biblico non dimentica mai di supplicare Dio. Cioè, tu hai la possibilità di modificare la mia sorte. Ce l'hai, anche se ti sei dimenticato di me, anche se mi hai abbandonato, io ho sbagliato, il bandolo della matassa ce l'hai tu. Cerca di intervenire. Infatti Tobi dirà questo: tu sei giusto, Signore, e giuste sono tutte le tue opere. Ogni tua via è misericordia e verità. Tu sei il giudice del mondo. Ora, Signore, ricordati di me e guardami. Non punirmi per i miei peccati e per gli errori miei e dei miei padri. Violando i tuoi comandamenti, abbiamo peccato davanti a te. Ci hai consegnati al saccheggio, ci hai abbandonato alla prigionia, alla morte e ad essere la favola, lo scherno e il disprezzo di tutte le genti, tra le quali ci hai dispersi. Ora, quando mi tratti secondo le colpe mie e dei miei padri, veri sono tutti i tuoi giudizi, perché non abbiamo osservato i tuoi comandamenti. Questo elemento sia importante, cioè la presa di coscienza da parte del giusto nel dire: io ho sbagliato. Prendo coscienza del mio errore, del mio peccato, eh? Ma una volta che prendo coscienza, tu intervieni, tu perdoni, tu fai giustizia. Camminando davanti a te nella verità, agisci pure ora come meglio ti piace. Da ordine che venga presa la mia vita, in modo che io sia tolto dalla terra e divenga terra, perché per me è preferibile la morte alla vita. Chi vi ricorda? Giobbe, un altro personaggio anche, che usava proprio questa formula. Chi? Forse l'ho sentito. Che abbiamo letto l'anno scorso. Giobbe, esattamente Giobbe. Quando vede che quell'albero di ricino muore, dice: ma è meglio morire che vivere. Non farmi rimanere in vita, non conviene. Perché tu sei un Dio ingiusto. Tu, aveva detto Giona, tu perdoni quelli che hanno peccato e io non ci sto. Io sono bravo bravo e io devo essere perdonato. Quelli che sono morelli, distruggili. E non basta che due giorni si convertono e tu subito cambi. Qua Tobi sta usando lo stesso paragone. Sta dicendo: non è di me. Anche noi lo facciamo. E infatti per il lettore è un libro per noi questo. Cioè, è meglio morire che vivere. Perché io non voglio vivere così. Ci sarà un altro personaggio che dirà questo in questo libro, eh? Gli insulti bugiardi che mi tocca sentire destano in me grande dolore, Signore. Comanda che sia liberato da questa prova. Fa che io parta verso la dimora eterna. Signore, non distogliere da me il tuo volto. Per me, infatti, è meglio morire che vedermi davanti questa grande angoscia e così non sentirmi più insultare. Come? Il problema era l'insulto, cioè il fatto, ricordate che siamo nella siamo all'interno della teologia della retribuzione ancora, cioè colui che si trova fiaccato da una malattia, fiaccato dall'insuccesso, che cosa dicono i suoi correligionari? Qualche peccato l'ha compiuto, è conseguenza del peccato.
Tempo fa.
Anche attualmente, Piero, anche adesso,
anche
adesso, esatto, ma sì, diciamo fino a qualche tempo fa. Questo elemento, guardate, è notevolmente importante, e il nostro libro ci aiuterà a capire questo, eh? Ci aiuterà a capire la sofferenza del giusto, la sofferenza del credente, direi, più che del giusto. perché la posizione religiosa di Tobi è un po' enfatica, è un po' ampollosa, è il perfetto lui, quello da mettere nella nicchia. Noi non ci mettiamo nella nicchia, però diciamo che non ci mettiamo neanche proprio tra i peggiori, perché seguiamo Dio, perché dobbiamo subire tutte queste cose? Quante volte ce lo chiediamo quando c'è una malattia, quando c'è una sofferenza grossa, un lutto? Perché proprio a me? Tobi si sta facendo questa domanda e l'autore del libro di Tobi la sta proponendo a noi. Guarda nella tua vita quante volte hai protestato come Tobi e come la moglie, e prova a vedere se trovi una soluzione. E lui proverà a offrire una via, una direzione, non una soluzione, una direzione per il suo periodo. Come nei romanzi attuali, soprattutto di stampo statunitense, tra i romanzi più famosi probabilmente, se avete letto Il Codice da Vinci di Dan Brown o se avete letto qualche romanzo di Ken Follett, la modalità narrativa è questa: si presenta un personaggio, a fianco si presenta un altro personaggio o tre personaggi, e si continua a raccontare in parallelo le loro storie in diversi luoghi. Anche il libro di Tobi funziona in questo modo, cioè non racconta una storia unica come Giona consecutiva, ma fa piccoli quadri paralleli fino a che questi quadri non si incontrano e non si incrociano. È una tecnica narrativa straordinaria, per noi adesso è attuale, ma se pensate nel terzo secolo non era così normale, usuale, quindi è una tecnica abbastanza importante. Perciò ci spostiamo nello stesso giorno, iniziano le coincidenze, il caramba che sorpresa, nello stesso giorno a Sara, figlia di Raguele, abitante di Ecbatana nella Media, capitò di sentirsi insultare da parte di una serva di suo padre, di una domestica. Tobi da chi era stato insultato? Dalla moglie e da quegli uomini contemporaneamente. Caso strano, stesso giorno un'altra israelita che si trova in un altro tipo di diaspora viene insultata dalla domestica, poiché lei era stata da te moglie a sette uomini. Ehi, essa maniera, si direbbe. Ma Asmodeo, il cattivo demone, glieli aveva uccisi prima che potessero unirsi con lei, come si fa con le mogli. Quindi poverina, non ha ancora avuto. Vabbè, a lei appunto disse la serva, quindi adesso sappiamo qual è l'insulto che le è stato rivolto. Sei proprio tu che uccidi i tuoi mariti. Ecco, sei già stata data a sette mariti e neppure di uno hai potuto portare il nome. Perché vorresti colpire noi se i tuoi mariti sono morti? Vattene con loro, e che da te non dobbiamo mai vedere né figlio né figlia. Non è stato proprio così ubbidiente, la figlia del padrone. Così in quel giorno dunque ella soffrì molto, pianse e salì nella stanza del padre con l'intenzione di impiccarsi. Chi di voi guarda Il Segreto in televisione? Avete visto? Forse anche di più Lucia, non solo tu, credo. Più persone. Ecco, appunto. È un continuo colpo di scena, no? Ciò che non si aspettava, no, proprio quella non può. Questo è il nostro libro. Come Beauty, come Accendo dei Cristi. È un continuo modificare l'assetto. Torniamo a noi, altrimenti poi Il Segreto ci fa pensare più al segreto che a Tobi, serve solo per, con l'intenzione di impiccarsi. Quindi abbiamo lasciato Tobi che chiedeva la morte, troviamo una ragazza che ha visto la morte di sette uomini prima di consumare il matrimonio, quindi un po' repentina la cosa. A me è sempre venuto in mente che forse la mamma o il babbo ci metterono qualche veleno nella bevanda, perché scherziamo, tanto per dire. Ma tornando a riflettere pensava, quindi si è proposta di morire, torna indietro, riflette e dice: che non insultino mio padre e non gli dicano, La sola figlia che avevi a te assai cara si è impiccata per le sue venture. Prima signora Isabella ha detto che, giustamente, che Tobi voleva morire perché lo insultavano. Qua lei invece dice: è meglio che io non muoia perché altrimenti insultano mio padre. Così farei precipitare con angoscia la vecchiaia di mio padre negli inferi. Meglio per me che non mi impicchi, ma supplichi il Signore di farmi morire. Cioè sia lui ad uccidermi, se vuole, per non sentire più insulti nella mia vita. In quel momento stese le mani verso la finestra e pregò.
Così farei precipitare con angoscia la vecchia di mio padre e di mio
la vecchiaia.
Degli inferi, ma si parla di inferi,
no, è l'idea dell'ade, cioè l'idea di un mondo, di un mondo ulteriore in cui si soffre, non nel nostro inferno, ma un mondo, no, non nell'inferno, ma in un mondo appunto parallelo dove si soffre e non si aspetta, eh? Quindi questa è l'idea. Benedetto sei tu, prega, benedetto sei tu, Dio misericordioso, e benedetto il tuo nome nei secoli, ti benedicano tutte le opere per sempre. Ora a te innalzo il mio volto e i miei occhi, comanda che io sia tolta dalla terra perché non debba sentire più insulti. Tu sai, Signore, che sono pura da ogni contatto con uomo. Attenzione a questa sottolineatura. Tobi era puro e si purificava dopo che toccava morti, cioè si lavava continuamente. Lei è pura come donna dal contatto. Vedete, ci sta presentando due storie parallele, sinottiche proprio, con disgraziate. Sì. Dobbiamo vedere quale sarà il risultato. Il risultato per noi sarà molto anticipato rispetto ai racconti, perché sapremo prima. Quindi dovremo, come dicono i carabinieri, attenzionare a qualcos'altro. Però segnaliamo tutte queste cose, quindi segnaliamole. Tu sai, Signore, che sono pure da ogni contatto con un uomo e che non ho disonorato il mio nome né quello di mio padre nella terra dell'esilio. Io sono l'unica figlia di mio padre. Egli non ha altri figli che possano ereditare, né un fratello vicino né un parente per il quale io possa servarmi come sposa. Già 7 mariti ho perduto, perché dovrei vivere ancora? Se tu non vuoi che io muoia, guarda a me con benevolenza che io non senta gli insulti. In quel medesimo momento, mi fermo un attimo, stesso giorno, è un caso secondo voi? Pensiamoci, è un caso? Potrebbe essere, dice il signore. Perfetto, guardate adesso, brava signora Isabella, brava signora, succedono. Versetto 16. In quel medesimo momento, non più lo stesso giorno, ma in quel medesimo momento, la preghiera di ambedue fu accolta davanti alla gloria di Dio e fu mandato Raffaele a guarire tutte e due. È un caso? Vedete come si è presente, come sta modificando l'idea. Siamo in un ambiente culturale ellenistico, ve lo ricordo, scusate se lo risottolineo. Durante l'ellenismo si ripropone una idea tipica della cultura greca, cioè quella della moira o del fatto, cioè il caso. Il caso comandava persino su Zeus. Il pantheon greco non poteva dominare il fatto, perciò il caso dominava. A volte gli dei non sapevano come fare. Cosa ci sta dicendo il nostro testo che è scritto in questa cultura? Sta dicendo: per il popolo di Israele non esiste la moira, è Dio che sta progettando, che sta utilizzando alcune vie strane, inusitate, inusuali, quasi per costruire un progetto, per avvicinare Tobi e Sara in questo caso.
E la lettura religiosa della storia.
Sì, esatto. Esatto, è proprio la lettura religiosa, la lettura biblica, direi, la lettura biblica della storia. Così Raffaele venne inviato. Vi devo chiedere una cosa: possiamo arrivare fino alle 8? Vi dispiace? Poi facciamo 5 minuti di pausa. Perché altrimenti lasciamo questa storia così, no? Sentiamo la messa in discussione. E fu mandato Raffaele a guarire tutte e due, a togliere le macchie bianche dagli occhi di Tobi, perché con, attenzione a questo, questo è il momento fondamentale per noi. Quindi Raffaele viene mandato a tutte e due a togliere le macchie bianche dagli occhi di Tobi, perché con gli occhi vedesse la luce di Dio, e a dare Sara, figlia di Raguele, in sposa a Tobia, figlio di Tobi, e così scacciare da lei il cattivo demonio Asmodeo. Di diritto, infatti, spettava a Tobia prenderla in sposa prima che a tutti gli altri pretendenti. Proprio allora Tobi rientrava in casa dal cortile e Sara, figlia di Raguele, stava scendendo dalla camera. Come finirà la storia?
Bene.
Vedete, sappiamo già tutto. No, no, non lo immaginiamo, ce l'ha detto. Come finirà? Finirà che Tobi sarà guarito da Raffaele e Raffaele sarà... Questo è importante, eh? Questo è importante.
Due piccioni con una fava.
Due piccioni con una fava, e a noi ci ha detto in anticipo.
Non ci ha lasciato nell'ansia.
Ci saranno altre cose, guardate che questo è notevolmente importante per leggere bene il racconto biblico. Cioè l'autore non ci sta dicendo rimani in suspense nel sapere che cosa succederà, lo sai già. Non è come guardare, prima ho usato il segreto Beautiful, non è come guardare Beautiful che non sappiamo il finale. Qua sappiamo già quale sarà il finale. Dobbiamo solamente capire quale sarà il nostro interesse nella storia, come noi rientriamo nella storia. Non so se mi sono spiegato, però è necessario che questo lo capiamo quando leggiamo un testo con i ragazzi, con le persone, con i bambini che abbiamo, il testo biblico. Non dobbiamo, non dovremmo dire adesso ai bambini chissà se Tobia sposerà Sara. No, stiamo disattendendo il testo biblico e la parola di Dio, perché l'autore ci ha già detto che cosa succederà. Dobbiamo entrare nel testo in modo diverso, e ci proviamo a entrare.
Come?
Ci proviamo a entrare, cioè non ci sorprendiamo più di che cosa succederà, ma guardiamo che cosa ci diranno i personaggi, il modo in cui i personaggi, e guardiamo come noi ci mettiamo a fianco ai personaggi. Quarto capitolo. In quel giorno Tobi si ricordò del denaro. Vuole morire, però del denaro non ci si dimentica mai. Infatti si ricordò del denaro che aveva depositato presso Gabael a Rage di Media, e disse in cuor suo: ecco, io ho invocato la morte, perché dunque dovrei chiamare mio figlio Tobia e informarlo prima di morire di questa somma di denaro? Cioè, non si sa mai che Dio mi prenda veramente sul serio e ho chiesto di morire, mi faccia morire senza recuperare il denaro. Chiamiamo Tobia. Chiamò il figlio e gli disse: figlio, quando morirò dovrei darmi una sepoltura decorosa. Era fissato per gli altri e fissato anche per se stesso. Onora tua madre e non abbandonarla per tutti i giorni della sua vita. Fa ciò che è di suo gradimento e non procurarle nessun motivo di tristezza. Ricordati, figlio, che ha corso tanti pericoli per te quando eri nel suo seno. Quando morirà dovrai dargli sepoltura presso di me in una medesima tomba, anche lei, due loculi, una cappella. Ogni giorno, figlio, ricordati del Signore, non peccare né trasgredire i suoi comandamenti. Compi opere buone in tutti i giorni della tua vita e non metterti per la strada dell'ingiustizia. Perché, attenzione a questa affermazione, se agirai con rettitudine avrai fortuna nelle tue azioni. Per Tobi non è successo però così fino adesso. Ha agito con rettitudine, ma fortuna ne ha avuto poca. Piccoli elementi che sono per noi, vediamo se effettivamente Tobi, che è il nostro personaggio, è il protagonista del libro ed è anche l'alter ego del lettore, che avventura fa. A tutti quelli che praticano la giustizia, fai elemosina con i tuoi beni, e nel fare elemosina il tuo occhio non abbia rimpianti, non distorci